E allora, quasi in orario quest'oggi, con anzi un minuto di anticipo, visto che sono le 11:29, andiamo a cominciare, come ogni giovedì, la puntata odierna delle ore di religione, trasmissione che va in onda ogni giovedì alle 11:30, trasmissione di... l'avevamo anche definita l'altra volta, però adesso non ricordo.
Beh, insomma, diciamo, parliamo di religione.
Teologia estrema.
Teologia estrema, ecco, sì.
Mi mancava. Allora, trasmissione di Teologia Estrema, il cui contatto di posta elettronica, lo ricordiamo, è ora di religione al singolare @autistici.org. La trasmissione odierna, come già annunciato la scorsa settimana, ha un... composizione redazionale un pochino diversa dal solito. Non ci sono alcune voci classiche della trasmissione, ma è tornato in regia il nostro esperto di musica, che dopo la acclamatissima puntata di ormai qualche mese fa, temo, su musica e canto all'interno della liturgia, oggi ritorna con la seconda parte, se vogliamo, di,
sì, diciamo, di un aggiornamento sulle ultime polemiche degli ultimi mesi.
Esatto. Allora, io, prima di lasciarti la parola, ti chiederei, insomma, di proprio in 30 secondi di ricordare un po' quelli che erano stati i temi della prima trasmissione a cui ho partecipato, e poi vediamo un po' quello di cui ci occuperemo oggi, ricordando che, come già successo per la prima volta, noi intervalleremo il parlato con alcune chicche musicali, insomma, che poi vi faremo. Senti, a te la parola prima di cominciare.
Sì, dunque, nelle puntate precedenti avevamo parlato in generale del rapporto tra il senso del sacro costruito ed elaborato nei secoli in musica, e secondo canoni, dogmi e criteri espliciti di un'estetica della Chiesa romana, e in confronto con gli sviluppi invece della storia della musica, quindi dell'emancipazione, per esempio, del linguaggio musicale dalla parola, e quindi la costruzione di una vera e propria lingua complessa di espressione di sentimenti e rappresentazioni visive e quant'altro. E quindi nelle puntate precedenti eravamo arrivati al Novecento, e in particolar modo al Concilio Vaticano II, che è importante per questo discorso, perché sancì, come dire, una lievissima apertura, con delle lievissime concessioni rispetto alle pratiche musicali interne alla liturgia, quindi l'introduzione di, come dire, delle forme musicali portate proprio all'interno della messa e dell'ambito liturgico dal laicato, quindi dalle persone non interne alla gerarchia vaticana. E in generale, però, l'argomento di oggi si ricollega con le ultime trasmissioni dedicate alla tradizione, per cui l'argomento centrale di oggi è il repertorio nazionale di canti di liturgia, che è un documento stilato dalla Commissione Episcopale per la Liturgia nel 2000, e che dal 2000 fino ad oggi è stato costantemente aggiornato, e che rispetto a questo documento, a settembre è stata suscitata una polemica dal cardinale di Bologna Caffarra, che ha intenzione di stilare un elenco di canzoni che il laicato può portare all'interno dell'ambito liturgico, e censurandone alcune che invece sono pratiche attive, appunto, dal Concilio Vaticano II. Per cui, diciamo, per collegarci appunto con gli argomenti delle scorse puntate, adesso lascio la parola un attimo a Valerio, che farà un sunto delle puntate precedenti, e poi riprenderemo il discorso musicale.
Sì, dunque, buongiorno a tutti. La puntata di oggi, come abbiamo visto, sarà dedicata appunto alla musica, quindi a un discorso sulla tradizione musicale. Quindi ascolteremo una storia che va dal tardo antico fino ai giorni nostri, dove ricostruiremo appunto, con delle tappe fondamentali, quelli che sono gli snodi che hanno portato a dei mutamenti per quanto riguarda appunto i canoni dell'ascolto e della musica, accettati o no, vedremo poi che cosa significa questo nel corso della puntata, accettati o no dalla Chiesa. Per quanto riguarda questa puntata in relazione a quelle precedenti, siamo comunque nel discorso della tradizione, ovvero fino ad oggi, nelle puntate precedenti, abbiamo riassunto dal punto di vista filosofico, politico e anche scientifico che cosa si debba intendere per tradizione nel momento in cui finisce per, diciamo così, scontrarsi con quella che abbiamo definito in vari modi la modernità. Ed ecco che per quanto riguarda appunto la puntata di oggi ci interessa un aspetto centrale che approfondiremo tra poco, che è proprio quello riguardo a un'idea precisa della Chiesa di autenticità. Ecco, il conflitto nella Chiesa per quanto riguarda la musica sarà descritto nei termini di un necessario o possibile ritorno ad un'origine, quindi ad un tipo di ascolto che ha un senso ben preciso. Quindi lascio di nuovo la parola a Roberto che introdurrà proprio nello specifico questo tipo di problematica.
Sì, dunque, abbiamo visto sempre nelle puntate precedenti dedicate alla musica come poi con questo pontificato di Ratzinger si ritorni in qualche modo ad una tradizione liturgica, quindi appunto come diceva Valerio poc'anzi, ad una originalità e quindi ad una autenticità imposta però a partire da un potere centrale, quindi da un'autorità. Questo perché per come dire, ricostruire una messa in scena vera e propria della messa in cui il fedele venga in qualche modo portato, e questo è un punto centrale dell'estetica cattolica, che affonda le sue radici nel Medioevo, in modo tale che appunto l'ascoltatore venga portato ad una migliore comprensione e partecipazione alla verità che è rivelata dai testi e dalla liturgia stessa. Per questo motivo, appunto, dicevamo, il cardinale Caffarra invece contro appunto un uso come dire, smodato, secondo il suo parere, insomma, di un tipo di musica che affonda le sue radici nel pop, nel rock e quant'altro, e dice e afferma questo in un documento, e con questo che adesso vi leggerò: la verità chiede di essere conosciuta, e quindi a partire da questo il cardinale Caffarra intende mettere al bando canzoni sciatte che in chiesa non devono più esserci. Perché si finisce sempre per ridurre la liturgia ad un campo estivo, ma i canti devono avere un'origine liturgica nel testo e nella melodia. Quando si intona Dolce Sentire si pensa più a Claudio Baglioni che alla storia della Chiesa, per questo bisogna armonizzare in un unico elenco i canti che ogni parrocchia introduce a fianco del repertorio ufficiale. Allora, il Dolce Sentire non è altro che una canzone cantata da Claudio Baglioni, però scritta da Rizzo Ortolani, ed è la colonna sonora del film di Zeffirelli, Fratello Sole, Sorella Luna, quindi su Francesco d'Assisi. Questo è uno dei motivi centrali per cui il cardinal Caffarra se la prende appunto con questo uso, questa contaminazione, diciamo, tra popolare e invece musica e musica sacra. L'altro motivo è che questi canti che vengono utilizzati come quotidianamente nelle varie parrocchie portano degli errori teologici. Ora noi vorremmo iniziare proprio gli ascolti rispetto a questo tema. Vi faremo sentire un canto che si chiama Osanna E, scritto da Giosi Cento e che è molto praticato soprattutto in ambito scout. E vi invitiamo a trovare l'errore teologico che vi verrà svelato alla fine della puntata.
Ecco, quindi ora trovate voi un quiz, cioè ascolterete una canzone, in questa canzone c'è un errore teologico, attenzione alle parole che sono poche,
sono
ma
pochissime ripetute,
nonostante le poche parole ripetute in continuazione c'è proprio un errore che sveleremo alla fine, un errore segnalato
segnalato ovviamente dal cardinale Caffarra,
quindi, esatto, prego, sei molto indignato
col primo ascolto che è breve. vi lasciamo in sospeso, insomma.
Sì, scopriremo alla fine della puntata dov'è questo errore ideologico. Scusate se vi faremo ascoltare a Benania del genere, non vi preoccupate, ancora Radio Onda Rossa, non siamo
ancora occupati.
Esatto, differenze in occupazione. Allora, per, come dire, capire in qualche modo, quantomeno avere un quadro un po' più chiaro di queste polemiche che sembrano del tutto, come dire, gratuite, molto sottili, insomma, in realtà in parte lo sono, però per comprenderle appieno bisogna ritornare a molti secoli indietro, e precisamente ad Agostino, che è, come dire, non solo un noto padre della Chiesa, insomma, quindi un istitutore.
Agostino di Ippona.
Esatto, un istitutore dottrinario proprio, quindi un
padre della
del
Chiesa
pensiero
vero e proprio, cioè uno dei fondamenti assoluti. Cioè.
Esattamente.
Se lui è anche. Se non è padre della Chiesa, lui.
Lo dicono loro. E, perché Agostino si è occupato anche di musica, e, come dire, in una sua confessione, che è un dialogo proprio tra lui e Dio, ci confessa, cioè, nelle parole che rivolge a Dio, nei dubbi che lui ha verso la musica, in qualche modo, in poche frasi, è contenuta in realtà l'intera estetica cattolica, estetica musicale cattolica. Che, come dire, si è evoluta ben poco, non solo in quanto proprio ente tradizionale per definizione, ma proprio perché il problema è l'accompagnamento musicale di una verità. Quindi andiamo a leggere cosa ci dice Agostino, e poi capiremo dove affonda le radici questo pensiero, che non è affatto originale, insomma. E così dice Agostino: i piaceri dell'udito mi hanno impigliato e soggiogato più tenacemente, ma tu me ne hai sciolto e liberato. Ovviamente si riferisce a Dio. Fra le melodie che vivificano le tue parole, quando le canto una voce soave ed educata, ora poso, lo confesso, un poco, ma non al punto di rimanervi inchiodato, così che mi rialzo quando voglio. Ma spesso il piacere dei sensi fisici, cui non bisogna permettere di sfibrare lo spirito, mi seduce. Quando la sensazione, nell'accompagnare il pensiero, non si rassegna a rimanere seconda, ma, pur debitrice a quello di essere accolta, tenta addirittura di precederlo e guidarlo. Qui pecco senza avvedermene, e poi me ne avvedo. Talora esagero invece in cautela contro questo tranello, e pecco per eccesso di severità, ma molto raramente. Allora rimuoverei dalle mie orecchie e da quelle della stessa chiesa tutte le melodie delle soavi cantilene con cui si accompagnano abitualmente i salmi davidici. Così ondeggio tra il pensiero del piacere e la constatazione dei suoi effetti salutari, e inclino piuttosto ad approvarne l'uso del canto in chiesa, con l'idea che lo spirito troppo debole assurga al sentimento della devozione attraverso il diletto delle orecchie. Allora, questa dialettica tra piacere che porta al peccato e invece un piacere che è a seconda la verità, non è altro che un dibattito molto antico, e che affonda le origini, affonda le radici alle origini del pensiero occidentale tout court, insomma, completamente, per cui
alla Grecia classica.
Alla Grecia classica e ai miti greci sulla musica. Infatti nella Grecia antica due erano le figure principali che riassumevano in qualche modo la potenza che la musica ha sul nostro animo, ed erano Orfeo e Dioniso. La differenza tra i due, ambedue erano degli incantatori, dei trascinatori, proprio dei erano in grado, appunto, di produrre ebbrezza e stati d'animo esaltati,
l'ecstasis,
esatto, fuori dalla stasi, quindi una fuoriuscita dalla realtà in qualche modo, però lo facevano in modi diversi. Dioniso era, appunto, il per eccellenza il dio dell'ebbrezza, perché suonava il flauto ed accompagnava la propria musica con la danza, quindi era, come dire, immediata espressione di un sentire, quindi un contatto anche panico, cioè nel senso di totale con la natura, quindi una immedesimazione, un fluire un fluire di energie che appartengono alla natura stessa, mentre invece Orfeo è sempre ritratto in modo sereno, placido e calmo, e accompagna con la lira un testo poetico. Da questa dicotomia si deduce, appunto, un uso strumentale della musica, quindi una dimensione di accompagnamento, quindi un essere per altro della musica, ed un essere per sé, quindi un puro piacere ed un accompagnamento piacevole ad un testo razionale. Questa dialettica, appunto, tra queste due figure poi sarà centrale in tutto il dibattito dell'antica Grecia, e continuerà, ed è presente anche in Platone ed Aristotele, insomma, fonderà proprio una tradizione all'interno di quello che è l'estetica della Grecia antica, cioè la cosiddetta etica musicale. Per cui questa dicotomia ritorna nel Medioevo, appunto, con Agostino. E per comprendere in qualche modo come poi non è presente soltanto nel pensiero ma anche proprio nelle pratiche musicali dell'epoca, parliamo ovviamente del XIII secolo, quindi siamo proprio alle origini non solo delle prime fonti medievali musicali ma anche delle prime fonti di storia della letteratura, pensiamo appunto a Dante, Petrarca e quant'altro, in cui appunto poesia e musica erano in qualche modo indissociabili. E quindi vorremmo presentarvi un blocco di ascolti, per la precisione 3, che in qualche modo riassumono le varie realtà divise appunto tra il sacro ed il profano. E questa è, come è noto, insomma, la dicotomia generale, insomma, che perverserà per tutto il Medioevo. Per cui ascolteremo. Innanzitutto iniziamo con un Carmina Burana, che erano delle composizioni profane ma che presentavano in alcuni casi anche dei testi sacri, però appunto prodotte, come dire, spontaneamente, ovviamente senza autori, senza notazione musicale. Quello che ci è rimasto è soltanto il testo, per cui noi vi faremo sentire delle ricostruzioni musicali ovviamente filologiche. Quindi ascolteremo prima un Carmina Burana, è dedicato ad Epicuro, e questo ce la dice lunga, come dire, non solo sul riferimento alla Grecia antica che abbiamo già fatto, ma proprio sul senso del piacere, e quindi gratuito,
per il senso del dionisiaco.
Sul dionisiaco, e quindi sulla corporeità proprio del piacere e dei piaceri della carne. Quindi ascolteremo prima un Carmina Burana, dopo vi leggerò il testo, poi ascolteremo invece un canto delle crociate, quindi una sorta, come dire, un accenno a quella che è l'altra poetica centrale del Medioevo, e quindi il cosiddetto amor cortese, con tutte le sue trascendenze, in cui per esempio le donne dai cavalieri erano viste spiritualizzate quasi come una Madonna, quindi un amore che meno materiale era e meglio è, quindi era più poetico e più cantabile in qualche modo. E il terzo ascolto invece è un ascolto più centrale per questo blocco rispetto al discorso che poi vi faremo, perché prenderemo un pezzo dal Laudario di Cortona. Il Laudario di Cortona è, come dire, l'altra grossa fonte, insieme a Carmina Burana, però di derivazione prevalente, di contenuti prevalentemente sacri, e sono centrali perché rappresentano, come dire, la prima forma di drammatizzazione di un evento del Vangelo, cioè quindi di per esempio di un episodio della vita di Cristo o della vita dei santi, ed erano prevalentemente composti da un coro a tre voci con accompagnamento monodico, cioè le voci cantavano costantemente la stessa strofa e non, come dire, non si alternavano in dialogo. Vedremo poi che questa forma subirà delle evoluzioni e ne parleremo dopo. Quindi il primo ascolto di questo blocco, abbiamo detto, è il Carmina Burana, intitolato Alte clamat Epicurum, e cioè dichiara Epicuro ad alta voce: la pancia piena è una certezza, la pancia sarà il mio Dio, il mio palato vuole questo Dio il cui tempio è la cucina. In essa si spandono divini aromi, questo è un Dio come si deve, mai digiuno, ubriaco, erutta vino ancora prima di colazione. La sua mensa e la sua coppa sono la vera beatitudine, il culto di questa religione mette in subbuglio la pancia, che ruggisce nella lotta fra vino e birra, che vita felice quella occupata solo dai piaceri della pancia.
Prego. Ecco.
Venter satur est securus, venter Deus meus erit, talem Deum dura querit. Cuius tempum est hoc vina, in qua reno lent divina, in qua reno lent divina.
Mm-hmm.
Quindi avete sentito, come dire, ricordiamo quello che diceva Agostino, ma spesso il piacere dei sensi fisici cui non bisogna permettere di sfibrare lo spirito mi seduce, e qui, come dire, siamo ben oltre la
seduzione,
è proprio un inno proprio al ventre pieno in qualche modo, quindi alla salute. Poi continuiamo con il secondo ascolto, che è invece appunto un canto delle crociate, si chiama Chevalier Multest Est Garis. Io, scusate, non al francese mio un po' arrugginito. Hanno delle similitudini, perché sostanzialmente siamo in presenza di un canto accompagnato da strumenti musicali, e quindi ha una musica che chiaramente è, come dire, minimale, insomma è quasi un puro accompagnamento ritmico. Però il terzo esempio invece ci porta in ambito sacro, appunto con il Laudario di Cortona, e quindi ascolteremo un coro di sole voci, e la lauda è della crudel morte di Cristo, in volgare, cantata in volgare.
Yeah.
Quindi abbiamo ascoltato, come dire, l'enorme differenza che c'è tra appunto un canto solista ed un coro che in qualche modo sottolinea il testo o quantomeno lo significa in termini di intensità, quindi è un modo per sottolineare quasi come una punteggiatura e una evidenziazione di elementi testuali. Quindi il problema è che la differenza poi di fondo tra queste forme, al di là del fatto che ci sia accompagnamento strumentale o no, è che, come dire, la chiarezza del testo nell'Audario di Cortona è molto più importante, perché appunto fondata su eventi narrati dal Vangelo, quindi diciamo appunto vita di santi o gesti di Gesù. Questo questo quadro che vi abbiamo fatto è molto relativo ovviamente alle musiche cantate, quindi all'accompagnamento musicale, quindi, come dire, alla dimensione orfica e quindi al lato di Orfeo rispetto a quello che dicevamo inizialmente, e tralasciamo, diciamo, gli sviluppi della musica strumentale, perché appunto non solo ne abbiamo parlato in altre trasmissioni, ma appunto perché il problema di fondo, e fino alle ultime polemiche di settembre 2009, è proprio il riferimento al cantato e quindi al testo e alla chiarezza di esso e al ruolo che poi deve svolgere all'interno della liturgia. Un accenno semplicemente alle prime incrinature rispetto al potere totalizzante dell'estetica vaticana, che appunto era presente fino al XIV secolo. Però proprio nel XIV secolo comincia, in ambito fiammingo, quindi Francia, Belgio, Olanda, quella zona, a svilupparsi una forma di canto polifonico, sempre liturgico, la cosiddetta Ars Nova. Già l'altra volta abbiamo letto una bolla di Papa Giovanni XXII del 1332, che condannava proprio questa pratica, perché, e vi leggiamo il perché: la moltitudine delle loro note cancella i semplici ed equilibrati ragionamenti per mezzo dei quali nel canto piano si distinguono le note l'una dall'altra. Essi corrono e non riposano mai, inebriano le orecchie e non curano gli animi, essi imitano coi gesti ciò che suonano, cosicché si dimentica la devozione che si cerca e viene mostrata la rilassatezza che doveva essere evitata. E questo appunto è la condanna di qualunque tipo di cambiamento e di mutamento rispetto invece a quello che era il canto assoluto liturgico, che era appunto il gregoriano, fatto di una voce singola o un coro di massimo tre voci, che appunto cantava con chiarezza il testo in latino, chiaramente. Quindi il problema di chiarezza è un problema molto ambiguo, che poi vedremo poi come verrà risolto durante il Concilio di Trento, e che quindi però era in grado di scandire effettivamente le sillabe per una partecipazione al testo. Quindi fino al gregoriano in qualche modo l'estetica vaticana reggeva, quindi il potere centrale governava, però appunto già nel 322 si cominciavano a sviluppare degli elementi eretici in qualche modo, perché appunto indipendenti, soprattutto lontani proprio da Roma, fisicamente lontani e geograficamente lontani da Roma. Quindi siamo arrivati appunto, come dire, al XIV secolo,
un periodo in cui la Chiesa ha molti problemi, esatto. Ed è l'inizio di una lenta crisi. Tu appunto hai nominato Papa Giovanni XXII, che era amante delle arti. Ma perché era amante delle arti? Cioè, stiamo parlando di un periodo molto particolare, ovvero del periodo francese, della cattività avignonese, che dopo Bonifacio VIII ha visto appunto molti papi restare in Francia. E questo è passato alla storia come questo Giovanni XXII come uno dei peggiori papi di tutti, ovviamente. E tant'è che Dante muore 13 anni prima di questo papa, ma lo mette già all'inferno. Proprio secco, esattamente. Considerate che questo papa, diciamo, viene così descritto come appunto un ricco, diciamo così, una sorta di briatore del 1300, che viveva, amava l'arte proprio perché viveva in una condizione totalmente così di sfarzo, di lussi, di feste. chiamava artisti da tutta la Francia, fece costruire palazzi sfarzosissimi, enormi, e soprattutto addirittura la sua concezione della Chiesa, che doveva mostrare questa ricchezza. Quindi un papa poi appunto ritenuto problematico anche dalla Chiesa stessa, effettivamente. Ma così, un esempio per capire l'estetica di questo papa è che fece fare dei dipinti su Cristo, e accanto a Cristo, questi dipinti, c'era una sacca d'oro ogni volta, no? Per dimostrare che la Chiesa doveva comunque manifestare questo sfarzo in ogni contesto. Ed ecco che questa Chiesa, che siamo appunto alle soglie della...
Entriamo nel periodo
rinascimentale, quindi in un periodo di vera e propria crisi, cioè non stiamo più parlando di una Chiesa che appunto aveva tutta Europa in mano, cioè una Chiesa che dopo appunto le molte scissioni, quest'ultima appunto di cui stavamo parlando, quindi la Chiesa post cattività avignonese, era comunque una Chiesa in crisi, ma era anche la Chiesa rinascimentale, quindi era il momento in cui iniziava a svilupparsi un'estetica del potere vera e propria, che porterà appunto al barocco. Questa è la Chiesa di papi altrettanto inquietanti, come ad esempio Sisto IV, che iniziò a fare i lavori per la costruzione della Cappella Sistina, ma parallelamente dava il via all'Inquisizione spagnola. Quindi una Chiesa che armata da una parte e armata di arte dall'altra. E così arriviamo appunto a parlare
tranquillamente. Sì, in generale, diciamo, anche al di fuori del potere vaticano, l'estetica del potere, come giustamente dicevi, era presente poi soprattutto in Italia, nei tantissimi ducati presenti appunto sul nostro territorio. Per cui in qualche modo anche la musica recepisce questo cambiamento proprio nel modo di essere vissuta, e cominciano a crearsi appunto tutta una serie di repertori per l'intrattenimento proprio di corte. Per cui questo fu anche uno stimolo molto importante per lo sviluppo della musica cosiddetta strumentale, diciamo non atestuale. Perché appunto venivano assoldati nelle corti musicisti, professionisti, comincia proprio a crearsi, come dire, un rapporto moderno con le opere d'arte, quindi con l'opera d'arte, e quindi una distanza in qualche modo tra chi esegue e chi usufruisce delle opere d'arte in generale. E per cui appunto in questo processo
siamo proprio alle soglie della modernità, così come l'abbiamo appunto definita fino ad oggi, e quindi ad un'autonomia che non è solo sul piano epistemologico, quindi la scienza che man mano prende una forma sempre più autonoma rispetto...
Sì, e anche in ambito musicale, perché sono proprio gli anni in cui cominciano a essere scritti e redatti i primi trattati proprio di armonia, quindi di una, dopo chiaramente l'esperienza greca, però appunto un ritorno, come dire, alla scienza del suono, quindi all'organizzazione degli intervalli, e quindi si struttura proprio un sapere musicale che ha una forte base razionale. Se tenete presente che all'inizio del... diciamo a cavallo tra il XVI e il XVII secolo fu uno dei più importanti innovatori nella storia della musica, fu il padre di Galileo Galilei, cioè Vincenzo Galilei, che fu uno degli inventori del cosiddetto melodramma. E quindi, come dire, la componente scientifica e razionale era del tutto impiegata e necessaria proprio per la costruzione di un'arte più complessa in qualche modo, e che quindi fosse in grado anche di esprimere un qualcosa di più complesso, un sentimento nell'ambito musicale, o comunque in generale un testo poetico, che rispondesse appunto a delle esigenze prevalentemente laiche. E questo era, se chiaramente ovviamente fondate su un potere che però non aveva l'investimento divino, appunto, però
con la centralità
mondana, appunto. E quindi, diciamo, in tutto questo percorso si arriva al conflitto tra Lutero e, cioè, alla riforma protestante, quindi alla rottura che Lutero fa con il potere centrale di Roma. E questo,
sì, come vedremo anche in una puntata che possiamo preannunciare, in cui vedremo un percorso parallelo proprio, ovvero quello che succede con la spaccatura dell'Europa, esatto. Quindi diciamo da Lutero al gospel,
cioè, nel senso, oggi noi rimaniamo in Italia, sostanzialmente rimaniamo tutto quello che avviene
nel discorso
in Italia, e poi invece nella prossima puntata andremo a vedere cosa avviene nel resto dell'Occidente, sempre comunque, quindi il limite è comunque quello occidentale, per cui vediamo come sempre da questa rottura di cui parliamo oggi si svilupperanno delle forme indipendenti e quindi tutto svincolate dai canoni e dal potere vaticano, insomma, appunto fino al gospel, che è come dire la forma più in qualche modo anche più interessante, insomma, perché proviene appunto da un'origine africana, però importata negli Stati Uniti d'America, nazione moderna e illuminista e quant'altro, insomma, e lo vedremo prossimamente.
Sì, ecco, appunto, tornando alla spaccatura luterana, noi abbiamo appunto uno spartiacque che non è soltanto sul piano storico, ma produce gli effetti sul piano artistico e musicale, nel momento in cui c'è bisogno di in qualche modo ripristinare un discorso estetico. E quindi qui adesso ci parli tu di Filippo Neri.
Sì, Filippo Neri è, o San Filippo Neri, insomma, come dire, è un personaggio centrale in questo momento di crisi comunque per il potere romano. Filippo Neri è, diciamo, è nato nel 1515 ed è morto nel 1595, quindi possiamo, insomma, si è fatto praticamente tutto il XVI secolo. Fu santificato nel 1622. Nel 1575 Filippo Neri riesce ad ottenere da Papa Gregorio XIII l'autorizzazione a fondare una congregazione di preti secolari che chiamo congregazione dell'oratorio. L'oratorio era un edificio in cui ci si riuniva per celebrare delle funzioni extra liturgiche, e quindi era in qualche modo una sorta di teatro per la propaganda fide, e in un momento appunto di grosso molto problematico appunto per il potere vaticano. Quindi che cosa fa Filippo Neri? A partire dall'esperienza delle laudi, quindi dell'audario di Cortona, come abbiamo sentito poco prima, in qualche modo modifica questa forma di laude cantata quindi formata da un gruppo di persone divise in coro e solisti, e inventa appunto le cosiddette laude spirituali, che erano prevalentemente, che furono affidate la cui esecuzione fu affidata ai partecipanti proprio all'assemblea, ed erano prevalentemente formate da tre voci. In queste laude assistiamo ad una prima drammatizzazione delle vicende evangeliche. Perché? Perché ogni singolo solista impersonava un personaggio, appunto. E quindi praticamente il canto di un solista era rappresentava una parte di questa vicenda, era una messa in scena, però l'elemento centrale dell'oratorio è proprio questo, che mancava la rappresentazione teatrale, quindi in qualche modo visiva e oggettiva di questa vicenda, e tutto era lasciato al puro canto, e quindi il canto diviene in qualche modo pura evocazione di quell'evento, quindi un collegamento non con una rappresentazione oggettiva che la Chiesa ha sempre condannato, insomma la condanna ai teatranti, nel periodo medievale,
perché una sensazione corporale, appunto.
Corporale, perché ingannatrice, in quanto in grado di chi seguiva fa scambiare la messa in scena con la realtà. Esattamente, quindi è puro canto, e quindi veniva, fu introdotto una sorta di voce narrante, che in realtà è il canto narrante, potremmo dire, il cosiddetto historicus. Che appunto narrava, introduceva le vicende che poi venivano lasciate agli altri solisti o all'intervento del coro. E, dopo l'esperienza di Filippo Neri fu creata un'altra congregazione oratoriale, che in qualche modo rappresenta la punta di lancia della reazione, chiaramente sempre in ambito estetico musicale, della Controriforma, perché fu creata la congregazione del Santissimo Crocifisso, fatta esclusivamente da aristocratici, quindi comunque che disponeva di mezzi molto ingenti, e infatti fu in grado di portare a Roma degli importanti compositori, tra cui Carissimi. Noi adesso andremo ad ascoltare a breve un altro blocco di ascolti, e quindi sentiremo l'oratorio di Carissimi, una parte di un oratorio, e un pezzo di due brani di Monteverdi. Perché? Allora, l'oratorio di Carissimi rappresenta un'evoluzione rispetto a quello di Filippo Neri, perché queste vicende narrate nelle laude spirituali di Neri si arricchiscono innanzitutto di solisti e di cori, quindi diventa molto più ampio proprio l'orchestra, insomma il coro e le voci che cantano, e quindi si è in grado proprio di dividere, di drammatizzare in un modo un po' più raffinato le vicende. Ma l'elemento centrale è che non c'è più la impersonificazione di un solista con un personaggio, ma a seconda delle vicende, quindi degli stati d'animo che devono essere rappresentati ed evocati in questa opera puramente musicale, la vicenda cambia di registro, nel senso che se uno stesso personaggio vive un momento di, non so, raccoglimento, o un momento problematico, anziché che da registro alto, quindi da, non so, voci di soprani o anche fino al tenore, si passa per esempio a registri più bassi, quindi basso e quant'altro, per cui la musica diventa la vera e propria protagonista, alleggerendo il peso dell'impersonificazione, per cui è una pura evocazione musicale di una vicenda, insomma, quindi è l'elemento emotivo che diventa centrale ed accompagna appunto nel modo più complesso e spettacolare, se vogliamo, il testo. Quindi in qualche modo questo di Carissimi potremmo dire, semplificando, che è un po' il musical del tempo, insomma, cioè è proprio privo sempre di messa in scena, però il massimo livello raggiunto da questo tipo di forma, che è tipica proprio del periodo del Concilio di Trento, del post-Concilio di Trento, insomma. L'altro ascolto è quello, appunto abbiamo scelto Monteverdi, non per portare un esempio di un'altra pratica che veniva che si svolgeva appunto in realtà dal Medioevo, però è molto importante in questo periodo, e che riguarda il cosiddetto travestimento, cioè venivano prese delle melodie popolari molto note appunto in tutti in ambiti cittadini e contadini, e venivano ne veniva tolto il testo profano e veniva sostituito con uno invece con uno sacro, per cui questo veniva fatto in varie per vari tipi di canzone di musica. Noi vi facciamo sentire un esempio di due madrigali di Monteverdi. Prima lui scrisse Il lamento di Arianna, e quindi qui ritorniamo a tutto il recupero dell'antichità classica, il classicismo greco che era presente nel periodo rinascimentale. Questo lamento di Arianna diventa il pianto della Madonna, e noterete proprio la stessa melodia, lo stesso tema è riprodotto però con un altro testo. Soprattutto Il lamento di Arianna è in volgare, anche se nella versione che poi ascolteremo è tradotto in italiano, mentre Il pianto della Madonna è in latino, e questo alla faccia della comprensibilità del testo, perché sempre questo è il problema. Per cui procediamo con l'ascolto prima dell'oratorio di Carissimi e poi i due brevi ascolti di Monteverdi.
Orribile sogni d'un dume, 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 clagente. Oh.
Allora, adesso quindi abbiamo sentito il musical e adesso invece passiamo ai madrigali, che come dire è un proseguimento di quella tradizione di canto accompagnato, per cui sentiremo nel Lamento di Arianna un tema che viene esposto in questa versione da subito, e ritroveremo poi nel Pianto della Madonna un po' dopo, se non sbaglio intorno a 30-40 secondi dopo, però se prestate attenzione è del tutto riconoscibile. Quindi prego, con il Lamento di Arianna e poi dopo il Pianto della Madonna. Avete sentito il tema centrale, iniziale, e adesso lo risentiremo, però appunto come dire un po' traslato, spostato un po' dopo rispetto ad una premessa che appunto è un'introduzione nuova sullo stesso canto, sempre di Monteverdi. Di ascolti, insomma, abbiamo sentito da un lato come dire l'elemento come dire forse il massimo del compromesso raggiungibile in qualche modo dall'estetica romana tra l'elemento dionisiaco, quindi il piacere musicale, e invece l'indottrinamente, quindi la partecipazione ad un testo vero, e dall'altro invece una pratica di riconfigurazione e quindi di propaganda, perché appunto tradurre e cambiare il testo ad una melodia che è nota è il modo migliore per rendere poi un testo diverso immediatamente conoscibile e riconoscibile dalle persone. Un attimo che voglio leggere una cosa. Dunque, per capire in qualche modo il potere che aveva l'oratorio sulle persone, vi leggiamo una dedica che uno dei più importanti allievi di Filippo Neri, Francesco Anerio, scrisse appunto nel 1619 su una raccolta di sue composizioni, dedicata appunto a Filippo Neri. Dedico al beato Filippo Neri, il quale tanto fece per tirare con dolce inganno i peccatori agli santi esercizi dell'oratorio introducendo la musica, a ciò allettate le genti dal canto e dalle affettuose parole, tanto più si disponessero al profitto spirituale. E quindi, questo è proprio il senso profondo di questa operazione.
Profitto spirituale.
Un vero e proprio profitto spirituale, razionale. Infatti siamo appunto in un periodo di grosso mutamento, e se teniamo in considerazione che siamo già a XVII secolo inoltrato, e teniamo anche in considerazione che nel 1685 nasceranno Handel, Bach e Scarlatti, quindi gli iniziatori proprio di una
leggerissima rivoluzione
e un passaggio a dir poco epocale, perché a partire proprio dall'oratorio, soprattutto Handel e Scarlatti renderanno questa forma di dramma liturgico lo porteranno ad in competizione proprio con il melodramma come potenza espressiva e anche come complessità musicale adattata ad una vicenda. Quindi la musica in qualche modo attraverso loro diventa in grado di rappresentare non solo lo stato d'animo inerente ad una vicenda, ma evocare le immagini stesse che erano assenti appunto in questi oratori che non, come vi ho detto, non prevedevano un palco e degli attori. Quindi si arriva a metà del XVIII secolo, quindi in epoca illuminista già pienamente avviata, con un documento di Papa Benedetto XIV che nel 1749 se la prende con la deriva che questa pratica dell'oratorio aveva preso, soprattutto in ambito operata soprattutto dai gesuiti, quindi richiama all'ordine la Compagnia di Gesù, perché secondo lui avevano erano andati un po' oltre con l'impiego la musica sinfonica, che al tempo era in fase di sviluppo, quindi hanno mobilitato pienamente il potenziale di dionisiaco e di piacere della musica per un testo, per cui redarguisce e quindi si rivendica e vorrebbe ritornare appunto ad una chiarezza testuale, sempre chiaramente in latino, in cui una voce non si accavalli più all'altra e che quindi renda la partecipazione un po' più sobria a partecipazione a queste vicende liturgiche, più sobria.
Il messaggio di sia chiaro questo.
Esattamente. E quindi poi arriviamo appunto in epoca illuminista, il disincanto del mondo è proprio alle porte, quindi il romanticismo in questo periodo vive una fase di preparazione, no? Attraverso lo Sturm und Drang, quindi l'individuo diventa portatore di un senso, il singolo diviene portatore di un senso universale, quindi ritorna quella partecipazione alla natura e al mistero del creato, in qualche modo, che chiaramente la modernità aveva acquietato, perché
in quanto modo svelato, perché
svelato meglio.
Visto come abbiamo affrontato l'argomento della modernità in questo ciclo sulla tradizione, certo è che il disincanto del mondo, così per citare Weber per l'ennesima volta, noi siamo in un momento in cui possiamo assolutamente dire che quell'idea di verità originaria, quell'idea di unità dell'essere, quella concezione arcaica in cui l'unione dell'individuo con la natura è finita perché? È finita perché proprio a partire da quello che dicevi tu prima su Agostino, quindi dal conflitto Dioniso-Orfeo, sì. Noi abbiamo nell'illuminismo tardo, più volte citato Nietzsche, che ci dice che è finita perché il dionisiaco ha ceduto il passo ad una visione razionale del mondo, che è quella dell'Apollineo, che nel nostro discorso in realtà è Orfeo. Quindi per quanto riguarda,
e tenendo presente anche Nietzsche è chiaramente l'esito di tutto questo percorso, in mezzo facciamo una sorta di citazione d'autorità, chiaramente tireremo in campo, in ballo Hegel, che è, come dire, non solo perché si è occupato voluminosamente d'estetica, diciamo, ma perché appunto un momento centrale proprio nella storia del pensiero moderno, e quindi al concetto di fine dell'arte. Quindi, secondo Hegel, il romanticismo è un momento di rottura appunto proprio con quel rapporto mimetico con la natura, e quindi l'arte che si fa, come dire, semplice tramite di un culto, e quindi lascia una porta aperta al mistero del creato. Tutto questo non c'è più secondo Hegel, perché l'arte è divenuta mera espressione dell'individuo. Quindi la morte dell'arte coincide con la fine della cultualizzazione dell'arte stessa. Quindi non si divinizza più un quadro, una poesia, un poema e quant'altro, perché in qualche modo si è svelato il suo essere stesso narrazione, quindi costruzione, come dire, possedimento, ecco, sì, divino, e contatto divino, insomma.
Non solo l'elemento trascendente viene messo in discussione proprio in questo discorso sulla modernità, ma si parla dell'arte come tecnica, quindi un rapporto al materiale, un rapporto all'autore, che non è più appunto interno ad un discorso di culto, e definitivamente appunto l'arte prende quell'autonomia rispetto al rito, che la porterà ad un discorso che è quella dell'estetica come la conosciamo noi, l'estetica moderna e contemporanea. Cioè, il discorso estetico che cos'è? È un discorso filosofico proprio sull'arte e sulla possibilità stessa dell'arte, come stavamo dicendo prima riguardo ad Hegel. Quindi questo discorso, che viene ripreso sempre dalla Grecia classica, quindi dalle poetiche, da Aristotele e Platone, prende una forma particolare nell'illuminismo, quindi in una fase che abbiamo più volte definito di totale rottura con l'episteme precedente, quindi una rinascita di un soggetto non più appunto interno ad un discorso religioso, non più totalmente in un piano teologico, e soprattutto un soggetto immanente, ecco, che torna a ragionare teoricamente su dei piani di immanenza. Ecco, questo individuo comunque produce arte, comunque fa qualcosa che ci si domanda a che cosa serva, o se debba servire, per l'appunto. Noi abbiamo visto Agostino e stiamo quindi parlando della musica, che è al servizio di un culto, quindi al servizio di Dio in qualche modo, no, è proprio assolutamente al servizio di Dio, e quindi ha un fine, non è un'arte autonoma. Nella modernità si svilupperà invece proprio il concetto dell'arte per l'arte, quindi di un'arte che non ha altri fini se non l'arte stessa. Poi vedremo qual è l'esito appunto estetico di questo discorso. Di fatto però, come prima dicevi tu, lo spostamento non è stato così eclatante della Chiesa Cattolica, perché noi andiamo a leggere, anzi proprio in un
irrigidimento,
ecco, un totale irrigidimento, però un irrigidimento che non è recente, non c'è mai stato un vero e proprio spostamento.
No, abbiamo visto che le prime polemiche risalgono al XIV secolo, quindi contro la polifonia.
Ecco, tu prima hai nominato il Concilio Vaticano II,
certo.
E quindi quella, diciamo così, apertura più o meno presunta, pseudo apertura alla modernità, quindi anche ad un'arte, ad un'estetica, ad una musica contemporanea, ma anche appunto in un documento del concilio è chiaramente detto che non è così, cioè non c'è nessuna apertura vera, perché allora nel Sacro Sanctum Concilium, che è un documento proprio sulla sacra liturgia del Concilio Vaticano II, nel capitolo sesto c'è proprio una parte dedicata alla musica sacra, dove il primo punto, quindi il punto centrale, quello che interessa a noi, è questo: la Chiesa approva e ammette nel culto divino tutte le forme della vera arte dotate delle dovute qualità. Il fine della musica sacra è la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli. Ecco, quindi se l'estetica nella modernità è arrivata a quell'autonomia di cui parlavamo prima, che è al pari dell'autonomia acquisita dall'individuo, noi abbiamo scelto Kant come inizio di un discorso, proprio perché in Kant abbiamo nella critica del giudizio la ricostruzione di un discorso estetico che è contemporaneamente estetico, epistemologico e gnoseologico. Che vuol dire questo? Cioè, il rapporto con l'arte è anche il rapporto con l'oggetto, quindi nella critica del giudizio c'è tutto questo. Ma Kant, noi lo abbiamo nominato più volte anche riguardo all'illuminismo, quindi alla acquisizione di autonomia da parte del soggetto. Nella critica della ragion pratica lui parla proprio di autonomia della ragione rispetto all'eteronomia dei fenomeni e all'eteronomia di Dio. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la ragione, che in Kant è un organo preciso, non è la ragione generica, adesso sintetizzando molto velocemente, la ragione in Kant è l'organo dell'astrazione, quindi che consente la metafisica e anche la religione, ma è necessario farne un uso autonomo per le leggi, cioè Kant parla di legge morale in modo molto chiaro, e quindi solo con l'autonomia della ragione si potrà arrivare a quella legge morale che è in realtà un esito dell'illuminismo e non certo del cristianesimo, di quell'illuminismo che Kant appunto chiama l'uscita dallo stato di minorità. Ecco. E quindi a questo punto noi arriviamo appunto al discorso estetico, tu prima dicevi Hegel, si va avanti, questa autonomizzazione dell'arte rispetto alla Chiesa arriva ad un momento di autocritica totale, nel momento in cui appunto dalla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, c'è una crisi sul piano estetico, quindi viene messa in discussione la prospettiva, vengono messe in discussione in musica le armonie, poi dopo tu fare un breve cenno sul Schoenberg e la musica dodecafonica, ad esempio, no? Che è un esempio.
Ma anche ci ha fatto sentire altre volte.
Ci ha fatto sentire altre volte, però insomma. Che ci interessa.
C'è anche un rapporto, una crisi in generale con la natura, quindi con il problema dell'imitazione in qualche modo, ecco, della realtà, per cui tutte le arti in realtà si pongono il problema appunto del realismo, risolvendolo in vari modi. Nel campo musicale la crisi grossa è prodotta proprio dalla scoperta che la naturalità dell'armonia, che era stata sancita in epoca illuminista, a cavallo tra XVII e XVIII secolo, da Jean-Baptiste Rameau, viene messa in discussione da Schoenberg, che sostanzialmente trova nella natura stessa del suono una serie di imprevisti che non erano stati analizzati, perché fino all'epoca illuminista ci si era fermati soltanto all'analisi dei primi gradi e dei sostanzialmente appunto si scopre che il suono è molto più complesso di quello che era stato scoperto appunto nel Settecento, quindi gli armonici nel Settecento erano considerati soltanto quelli più vicini alla nota, alla tonale, quindi quella che dà appunto la tonalità, mentre nel Novecento, anche grazie a strumenti tecnologici, si capisce che all'interno della struttura fisica del suono ci sono delle variabili che in qualche modo mettono in discussione il parametro epistemologico e quindi anche estetico che vigeva appunto fino a tutto il periodo romantico e alla fine dell'Ottocento, insomma, per cui entra in crisi proprio la struttura fisica del suono e al tempo stesso la struttura della narrazione, con questo nuovo suono che si è scoperto molto più complesso e sfaccettato e meno più relativo, proprio visto che si parla di un periodo appunto in ambito scientifico, si introduce il concetto di relatività, per cui la musica e il linguaggio musicale cambia totalmente paradigma e si passa appunto ad una struttura che in qualche modo è più astratta, meno comprensibile, perché è frutto di un'astrazione dell'autore sulla natura fisica del suono, e quindi avremo, altre volte abbiamo fatto sentire dei suoni un po' una musica un po' che non sembrerebbe non per nulla strutturata, insomma, come se non ci fosse un discorso e come se assomigliasse molto a dei rumori, e questo è il problema del Novecento. Però chiaramente questo tipo di reazione era anche dovuta ad una novità che proprio sul finire del XIX secolo si presenta nel modo proprio di certo, vivere la musica e nel modo di comporla, soprattutto sul fine che la musica deve avere, perché appunto intorno alla metà del XIX secolo furono inventati i primi grammofoni, furono incisi i primi dischi, per cui l'ascolto proprio cambia totalmente, perché diviene domestico. Lo era già in epoca cinquecentesca, ma lo era soltanto per i duchi, i conti e quant'altro, insomma,
da adesso, borghese.
Questo invece in piena epoca borghese, viviamo appunto un mutamento, per cui la musica diventa in qualche modo, e poco dopo la radio, perché la radio è degli anni 20, proprio i primi emittenti radio sono degli anni 20 del Novecento, muterà completamente il modo di vivere la musica, perché in qualche modo introduce un elettrodomestico appunto dentro casa,
ecco,
che riproduce musica, e quindi questo diventa, come dire, un problema di industria, non solo che produce dischi e vinile, ma che vende questi prodotti proprio per la sua riproduzione domestica a fini di profitto. Quindi si struttura una vera e propria industria cosiddetta culturale.
Ecco appunto, quindi questo è uno dei discorsi che verrà affrontato proprio in ambito estetico, nel senso che quello che tu dici riguarda il realismo ci riporta immediatamente appunto al Beniamin della riproducibilità tecnica. Qual è il problema? Il problema è che appunto lo scollamento dell'arte con la realtà significa lo scollamento con un'idea di mimesi, ovvero con un'idea di possibile riproduzione, di mera riproduzione dell'esistente. Ed ecco che l'arte va altrove. Comunque mette in discussione la prospettiva con Picasso, mette in discussione appunto l'ascolto, la melodia con le sperimentazioni che poi appunto dicevamo prima della dodecafonica. Quindi noi abbiamo un'arte che prende in considerazione proprio la fine di questa possibilità, e una critica estetica che pone proprio il problema della possibilità stessa dell'arte nel momento in cui appunto l'ascolto e la fruizione dell'arte borghese diviene quello che stai dicendo tu prima. Appunto, tu parlavi della radio, la radio come primo grande strumento di massa, che tra l'altro è uno strumento che non è immediatamente legato ad una specifica produzione artistica, ma è anche stata la voce dei totalitarismi.
Assolutamente. Quindi,
la prima grande voce
al cinema, ovviamente.
Esatto, di totalitarismi di massa, e quindi è un media vero e proprio che in qualche modo veicola dei significati ma mai appunto legati ad una precisa dimensione estetica. Noi abbiamo fatto un discorso finora che riguarda un'idea che nella storia si è modificata, ma che rimane appunto legata ad un'arte finalizzata a Dio, quindi un discorso preciso sull'estetica e sull'arte, mentre invece abbiamo un media di massa che non è null'altro che appunto uno strumento, un mero mezzo. Questo mero mezzo veicola musica. Ora, il problema che pone Beniamin, ma che possiamo ben capire anche noi, è cos'è l'ascolto di una sinfonia dell'Ottocento, quindi non di mille anni prima, in una radio, quindi in un oggetto. Pensiamo noi oggi che cosa possiamo ascoltare, cioè, se siamo sulla Casilina e ascoltiamo Bach nell'ora di punta, che tipo d'ascolto è? Cioè, che cosa, c'è un imbarbarimento, c'è un impoverimento, c'è qualcosa che viene meno? Questo qualcosa che viene meno, che Beniamin non definisce mai chiaramente, è l'aura. Cos'è l'aura? Non è solo il contesto originario, ma è anche proprio il senso dell'espressione artistica. L'espressione artistica deve avvenire in una certa maniera per poter essere in qualche modo autentica, quindi torniamo a un discorso di autenticità
e di tradizione,
cioè. E di tradizione, quindi ecco, torniamo al tema di queste puntate. Quindi anche per Beniamin questa tradizione viene meno, viene assolutamente lacerata dalla riproducibilità tecnica. Però a differenza di altri autori, Adorno prevalentemente, Beniamin vede nell'arte una possibilità. Ricordiamo che Beniamin diventò anche amico di Brecht, quindi di un artista dichiaratamente schierato. Quindi siamo in un periodo in cui proprio c'è un discorso di arte e rivoluzione, quindi c'è Lukács, c'è quindi il problema dell'estetica e dell'arte diventa appunto vagliato dal marxismo, quindi
proprio a partire dall'impatto sociale che questi nuovi media, questi nuovi mezzi creano nell'usufruizione di forme artistiche, e quindi appunto
esatto, quindi l'estetica marxista affronta il problema dell'arte e si pone la seguente questione: è possibile usare tra virgolette l'arte per una sorta di chiamiamola propaganda fide del comunismo? Adesso ho già anticipato la risposta che dà Adorno, in realtà. Adorno dice no, cioè è assolutamente contrario a qualunque uso propagandistico, perché negando all'arte quella sua totale autonomia, quindi quel suo non essere asservita, quel suo non essere peraltro, di fatto si trasforma l'arte in una semplificazione che è tale da essere appunto assimilabile alla propaganda dell'industria culturale. L'industria culturale, come abbiamo già detto più volte, appunto è una definizione adorniana nella dialettica dell'illuminismo e tende a definire appunto un panorama estetico industriale dove non c'è più differenza tra una produzione artistica e il suo corrispondente di mercato, cioè la produzione artistica è già dentro un percorso di mercato e quindi è già al servizio di un'estetica. L'evoluzione di tutto questo noi la stiamo ancora vivendo, perché viviamo in una società dello spettacolo avanzata dove tutto è estetico, dalla una bottiglia di plastica a un paio di scarpe, tutto è estetizzato ad un livello tale che appunto la separazione e l'idea di autenticità che la Chiesa vuole ripristinare è problematica, e quindi veniamo ai giorni nostri.
Esattamente, veniamo appunto, come ritorniamo al Vaticano II, e quindi quell'apertura immediatamente negata, esatto. Come abbiamo visto, insomma, però questa leggera apertura alla partecipazione del laicato alla vita liturgica, questa è la formula ufficiale, produrrà proprio, come dire, un fenomeno molto strano che noi andiamo ad ascoltare in tre ascolti consecutivi, poi ritorniamo, vi risolviamo l'enigma iniziale, quello sull'errore teologico, e poi andremo a sentire il pezzo di Baglioni e chiuderemo con un ultimo discorso, per cui vediamo come l'apertura al laicato in questo contesto in cui dominato esteticamente dall'industria culturale, cosa produce il laicato stesso per aggiornare in qualche modo le forme estetiche e musicali nello specifico all'odierno e quindi agli anni 60 e 70. Noi facciamo sentire questi tre pezzi. Il primo è dalla Messa dei Giovani di Marcello Giombini, graduale con voci di gioia.
Degli esiti curiosi,
totalmente, come dire, una traduzione, abbiamo visto quasi un travestimento, potremmo dire, anche se non è proprio una melodia preesistente a tutti nota, però di una forma appunto di musica beat riconoscibilissima, insomma. E passiamo invece ad un secondo ascolto che credo
non si sente, quindi passiamo al terzo ascolto.
Passiamo al terzo ascolto, ecco. Che ci dà l'esempio di un vero e proprio travestimento, perché abbiamo il Padre Nostro fatto sulla musica di The Sound of Silence,
Simon e Garfunkel, quindi insomma qui
abbiamo, come dire, un aggiornamento rispetto al Monteverdi che abbiamo sentito del XVII secolo. Quindi avete sentito degli
alcuni effetti curiosi,
esatto, delle... effetti speciali, diciamo, messa con effetti speciali. E io passerei direttamente, visto che siamo ritornati ad oggi, soprattutto alla polemica fatta a settembre dal cardinale Caffarra, a, appunto, al dolce sentire di Claudio Baglioni, prima di svelarvi ovviamente l'errore teologico del primo brano che abbiamo ascoltato dell'Osanna. E quindi farei sentire questo testo blasfemo che evidentemente non rientra
contro
più,
Dio,
esatto, nei canoni della liturgia. E Monsignor che è il cardinale Caffarra ha scritto vicino a questo dolce sentire e a tutta una serie di altri canti che vuole vengano tolti dal repertorio nazionale, non semplicemente sconsigliato oppure non adatto e quant'altro, ma la dicitura mai più. E quindi sentiamo un brano da non sentire mai più in ambito liturgico, che è Dolce sentire di Claudio Baglioni, abbiamo detto musica di Rizzo Ortolani per la colonna sonora di Fratello Sole e Sorella Luna di Zeffirelli.
Stelle, fratello sole.
Allora, quindi quello che avete appena sentito è, come dire,
questa follia eretica,
questa
proprio
follia eretica veramente incredibile, che in realtà è, come dire, una moderna laude tratta proprio da una delle più famose di laudi proprio al mondo, quindi quella scritta da Francesco d'Assisi. E questo ovviamente per il Cardinal Caffarra non va bene, perché appunto si pensa più a Claudio Baglioni, dice lui, che alla storia della Chiesa, e per questo bisogna armonizzare in un elenco i canti che ogni parrocchia introduce a fianco del repertorio ufficiale. Quindi, siccome tutte queste canzoni che abbiamo fatto sentire in quest'ultimo blocco di ascolti erano appunto tutte canzoni collaterali e prevalentemente adottate per coinvolgere il più possibile il pubblico giovanile, che dai tempi del Vaticano II era ed è tuttora in fuga costante dalle funzioni liturgiche, appunto c'è bisogno di ordine, secondo il Cardinal Caffarra, perché appunto si può incappare in errori teologici. Noi abbiamo sentito Osanna e Monsignor Cavina, che è l'altro redattore di questa lista di canti proibiti insieme a Cardinale Caffarra, ci dice: quando si dice Osanna a Cristo Signore, ad esempio, come appunto abbiamo sentito all'inizio, si compie un vero e proprio errore, spiega Cavina, perché l'Osanna si dedica al Padre e non al Figlio. Se dopo diciamo benedetto colui che viene nel nome del Signore, capiamo che c'è un'incongruenza. Ora, quello che sinceramente noi vorremmo dire è che questa incongruenza, come la chiama il signor Cavina, non è, come dire, proprio inventata e del tutto fatta da ignoranti, ma appunto prodotta evidentemente da una sensibilità di base che in qualche modo si relaziona ai testi evangelici in modo più diretto, perché andando a leggere Giovanni 12:13 si legge: il giorno seguente la gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi questo
per osannare proprio Gesù, il Figlio.
Quindi probabilmente, come dire, questo canto è stato costruito proprio su questi passi, insomma, e quindi fondato in qualche modo sul Nuovo Testamento, per cui se di incongruenza dobbiamo parlare è un'incongruenza, come dire, del tutto interna al potere Vaticano. Quindi con questo repertorio nazionale appunto si tende ad omologare la musica nelle funzioni liturgiche con un'operazione di autorità e di origine e di autenticità, appunto, come è stato detto più volte. Il vero problema, però, di fondo, da un punto di vista estetico, chiudiamo, visto che più o meno siamo abbastanza in chiusura, è questo: che se una forma, come per esempio il gregoriano, ci viene detto nelle premesse del repertorio nazionale di canti di liturgia, appunto, se un certo tipo di musica fanno parte del ministero liturgico, si legge proprio, fanno parte del ministero liturgico del canto anche gli interventi dei solisti, presidente, diacono, salmista, eccetera, secondo le esigenze del rito e la forma del singolo canto, recitativo, salmodia, strofe di un inno, litania e quant'altro, una corretta articolazione dei ruoli, assemblea, coro e solisti contribuisce alla verità dell'azione cantata. Quindi una forma, in qualche modo, che aiuta una verità che evidentemente non è di per sé sufficiente, insomma, ma che ha bisogno di un coinvolgimento emotivo, come abbiamo visto. Questo l'abbiamo letto a testimonianza del fatto che a riprova del fatto che da Agostino ad oggi sostanzialmente non c'è stata evoluzione nell'estetica della musica sacra, per cui i concetti al tempo di Agostino sono divenuti preconcetti, quindi pura tradizione che non si confronta con la storia delle arti e tanto più con la storia della musica, perché nonostante la musica sia l'unica forma d'arte, come loro ammettono, che è degna di essere inserita all'interno della liturgia, quindi evidentemente proprio perché ha un potere di coinvolgimento in questo spettacolo sacro, questa verità dell'azione cantata, che evidentemente altre forme artistiche non hanno. Per quanto riguarda invece i motivi pratici di questo repertorio nazionale, leggiamo la tredicesima premessa, in cui si legge: l'adozione di questo repertorio nazionale da parte delle diocesi e quindi di tutti coloro che in esse sono incaricati del canto e della musica nella liturgia può avvenire in vari modi. 1. Se la diocesi o la regione ecclesiastica ha già un suo repertorio, converrà appena possibile integrarlo con tutto o parte del repertorio nazionale, contribuendo in tal modo a diffonderlo nelle singole parrocchie e comunità. 2. Se invece la diocesi non ha ancora elaborato un proprio repertorio, il presente potrebbe diventare un primo nucleo attorno a cui costruire gradatamente una raccolta adatta alle esigenze diocesane e regionali. Ora, la messa al bando di, per esempio, di The Sound of Silence, del Padre Nostro The Sound of Silence, ma come anche Tu sei la mia vita, che non abbiamo potuto sentire per motivi tecnici, ma anche di Osanna E, che sono tutti canti prodotti spontaneamente
dai fedeli, appunto dal laicato.
Dai fedeli, dal laicato, in particolar modo sono prodotti dagli scout, quindi dai
giovani,
dai ragazzi, e che chiaramente rispetto a questa invettiva di Caffarra se la prendono, perché dicono: ok, a noi sostanzialmente l'organo ci piace, ci va bene come forma di musica sacra, però noi facciamo la messa a 1000 metri e risulta difficile portare un organo lì, per cui diciamo dobbiamo attrezzarci in un altro modo. Per cui questa imposizione dall'alto di una originalità, di un'autenticità e al tempo stesso implicitamente tra le righe di una autorità, e quindi interna a questo processo di reazione non soltanto estetica, anzi estetica soltanto parzialmente, del pontificato di Ratzinger, che quindi rientra proprio in una costruzione di una partecipazione a questo rito in modo karmico, quindi con una distanza ed una partecipazione più emotiva in realtà che comprensiva, perché se fosse realmente realizzato il volere prevalentemente dei lefreviani, ma credo in cuor suo anche di Papa Ratzinger, cioè quello di introdurre la messa in latino, si ritornerebbe improvvisamente così nel 2009 a delle forme liturgiche del tutto identiche a quelle che abbiamo sentito in epoca barocca, quindi ad uno spettacolo che è in qualche modo di non comprensione e partecipazione razionale all'evento, ma di partecipazione puramente emotiva, estatica, e quindi in qualche paradossalmente paradossalmente dalla difesa della
comprensibilità, quindi
della comprensibilità e della componente orfica, quindi del lato d'Orfeo della musica, si ritorna invece ad una partecipazione più simile a quella dionisiaca all'evento,
esatto,
ad un abbandono in qualche modo della propria ragione, della partecipazione dei dubbi soprattutto che sorgono rispetto alla partecipazione ad una liturgia, e quindi ad una partecipazione spontanea ed immediata. E rispetto all'industria culturale, quindi al discorso che abbiamo fatto poc'anzi, diciamo, crediamo appunto che questo tipo di forma sia del tutto, questo tipo di azione per sottrarsi dall'incredibile quantità di stimoli musicali presenti al giorno d'oggi attraverso internet, iPod e quant'altro, che in qualche modo ci circondano e da quali è anche a volte anche difficile separarsi.
Basta dire che se oggi noi parliamo di musica, chiunque, nessuno pensa immediatamente ad una chiesa.
Assolutamente, non è certo quello il rimando immediato, ma probabilmente appunto pensa ad un altro tipo di rapporto appunto con l'arte, e quindi prevalentemente di intrattenimento. Quello che la musica con la quale vorremmo salutarci, visto che è anche ora, è crediamo noi, insomma, l'elemento più problematico proprio per l'estetica contemporanea di musica sacra, perché ascolteremo un pezzo del tutto strano, noto, assolutamente abusato in pubblicità, film, televisione e quant'altro, e di credo una quindicina d'anni fa, non più, e che anni 90, sì, e che è un pezzo, diciamo, dance, che però rappresenta secondo noi il più grosso problema appunto per questo,
ecco, perché
questo recupero della tradizione,
un rovesciamento estetica. Definitivo, mentre tu prima parlavi appunto del travestimento in qualche,
esatto,
modo, quindi
questo è un furto, un plagio vero e proprio,
ecco, cioè diciamo che la Chiesa Cattolica con la sua musica prendeva dalla musica popolare e la ridefiniva, la riconfigurava,
sì,
all'interno di un canone, di un discorso di verità. Qui avviene esattamente il contrario, cioè qui è l'industria culturale
che
sussume appunto con classico motu di sussunzione del capitale del gregoriano e lo fa suo
e lo mette in versione dance, quindi cioè lo rende qualcosa,
sì,
di, come dire, del tutto alieno, e che in qualche,
esatto,
modo è in grado di evocare quel tipo di raccoglimento su cui fa molto affidamento Ratzinger, quindi quell'originalità, interiorità che è tipica del canto gregoriano, però, come dire, abbastanza smaliziato, perché è la parte ritmica, chiamiamola così, è di pura musica dance, quindi comunque totalmente commerciale, anzi questo è il termine,
sì,
credo
più
adatto.
Una curiosa dialettica appunto tra tra Dioniso e Orfeo e tra l'ascesi del gregoriano e appunto, diciamo così, i sensi, ecco.
Sì, sì, perché appunto quello che ascolterete, tanto lo conoscete, è una riproduzione veramente tecnica, industriale e motivata da puro intrattenimento del senso del sacro, quindi una spogliazione totale, un furto, sì, totale,
una propria sussunzione, sussunzione
reale. E quindi estetica, diciamo, passiamo a questo ascolto, poi magari facciamo saluti finali.
Sì, credo che li facciamo adesso,
facciamo
decisamente oltre tutti i tempi massimi.
Allora,
per cui alla dance
a giovedì prossimo.
Per quanto riguarda la musica, insomma, abbiamo detto sull'ambito protestante, cioè sulla proliferazione, le produzioni di musica sacra in ambito protestante occidentale.
Ma poi ci saranno, insomma,
tante altre cose vicino a Natale, quindi
avremo tempo. Vabbè, ci risentiamo giovedì prossimo per quanto riguarda le ore di religione, poi fra poco l'informazione, ma prima appunto questo allegro inserto danzereccio.